diamo il benvenuto a Giovanni Bruno Sky.
Buon pomeriggio.
Ciao, buongiorno.
Grazie per aver accettato il nostro invito, Giovanni.
E poi salutiamo Pepe Ferrario, Sport Mediaset. Ciao Pepe.
Ciao Pepe, ben trovato.
Ciao, ciao a tutti, una buona giornata.
Oh, poi dovremmo averlo collegato
via Skype,
via Skype direttamente
bello.
Da New York, giusto?
È così, così ho saputo.
Stefano Vegliani.
Confermo. Ciao Stefano, confermo. Ben trovato.
Ciao a tutti, ciao a tutti.
Grazie per aver accettato.
Saluto anche Giovanni e Pepe, insomma, che sono stati i miei colleghi e amici.
Bene, bene.
Non è che ci hai abbandonato, eh?
Abbiamo fatto un bel terzetto. Sentite, noi vogliamo riniziare così, poi il giorno dopo lascio a voi ogni pensiero, perché veramente è stata una giornata dalle grandissime emozioni ieri. Però ripartiamo così, dai.
Tutto firmato Italia.
Esatto, un pezzettino ieri, così, sì. Poi lascio a voi ogni parola. Dai, via così.
Questa è buona. No, non è partito così forte il cinese su stavolta. Bene Jacobs e Curly. Marcel Jacobs, campione olimpico 9,79. È migliore ancora il record europeo 9,79. Eccole qua le nostre due medaglie d'oro olimpiche, Gianmarco Tamberi e Marcel Jacobs. Una giornata che entrerà nella storia dello sport italiano.
Lo sport italiano, veramente un'estate molto molto italiana. Parto da Giovanni Bruno. Giovanni, il tuo pensiero, no? Da distanza di ore.
Ah, non cambia. Cioè, nel senso, abbiamo vissuto una cosa che rimane là, segnata nella storia. C'è qualcosa che, come fai a descriverla? L'hanno vissuto un po' tutti quanti. C'è una situazione inimmaginabile e francamente, almeno per quanto riguarda i 100 metri,
100 metri è una
impensabile.
Cosa sì, impensabile,
impensabile, impensabile. Sì, su Gianmarco Tamberi io speravo, avevo una minima speranzella di vederlo bene, ma quando ho cominciato a vedere, diciamo, soprattutto nelle qualificazioni, lui che diceva non mi sento, ho saltato male, e vabbè, sarà l'ennesimo, poi lui ha fatto 2:20 nell'ultima gara. Quindi insomma mi era un po' caduto, va, diciamo, come speranza. Però la realtà, poi ho visto come saltava con la facilità, però saltavano tutti così. Cioè noi siamo arrivati a 2:33 che erano in 10. Quindi avevo il terrore, dice, eccola là, non ce la facciamo manco stavolta. E invece poi è stato qualcosa di fantastico, bellissimo, grandioso, chiamatelo come pare, perché chi se ne frega di mettere più aggettivi possibili, non me ne può... non capita più adesso, capito? È una cosa che l'abbiamo vissuta, punto, ecco.
Stefano, vengo da te, dai, vengo un tuo pensiero anche da Stefano Vegliani. Stefano.
Allora, concordo sostanzialmente con quello che ha detto Giovanni su Tamberi. Insomma, la vigilia delle Olimpiadi non era stata per nulla serena, misure veramente modeste, però poi ieri a vederlo saltare si vedeva che c'era della polpa, come dire. Certo, Barcim volava sempre più alto sopra l'asticella rispetto a lui che la accarezzava. Però quando Barcin ha cominciato a sbagliare ho detto stai a vedere che forse ce la facciamo. Poi anche io guardando mi domandavo, Tamberi è entrato prima, quindi è un salto in più, la medaglia è sua, oppure di Barcin che è un salto in meno. E quando è saltata fuori questa sorpresa che in pratica hanno detto ragazzi facciamo a metà, due medaglie d'oro, incredibile, incredibile. Su Jacobs direi un po' il contrario, nel senso che dopo le ultime prestazioni, come dire, un bronzetto con grande ottimismo lo si poteva sperare, insomma, si è migliorato in modo enorme in queste Olimpiadi, 9,80 è un tempo pazzesco, veramente che fa venire i brividi solo a pensarlo. Vorrei aggiungere, visto che così ci mettiamo con la notizia di stamattina, che sono le Olimpiadi della rinascita.
Sì.
Lo sono state per Tamberi e lo sono state per Vanessa Ferrari,
bravo.
Un'altra vittima di quarti posti e di tanti tanti infortuni.
Verissimo.
E questo è molto bello, e questa Italia olimpica è veramente viva, perché come direbbe Bosco, i conti si fanno quando l'Olimpiade finisce.
Che bella questa citazione.
Pepe,
Molto in forma, Stefano. No, io cosa posso aggiungere? Quando hanno parlato prima di me due mostri sacri delle discipline olimpiche, le conoscono decisamente meglio di me. Io posso solo dire, guarda, che avevo provato una grandissima emozione nel vedere Baldini vincere l'oro di maratona e pensavo che fosse un'emozione difficilmente superabile. E invece no, mi sbagliavo, perché ieri veramente c'è stata un'esplosione in me sul divano pazzesca, inconcepibile. Evidentemente sì, al di là dell'amore che posso provare io per la maratona come prova, l'amore che mi porto dentro personalmente da tantissimi anni, e chiaramente i 100 metri sono
roba
la, prova più, la prova più iconica delle Olimpiadi, che ti buttano, buttano addosso una carica adrenalinica incredibile. Era inimmaginabile, come inimmaginabile è stata l'esplosione di gioia mia, ma penso di tutti gli italiani.
Sì, mi spiegate la storia di questo secondo, che anche Jacobs ci è rimasto un po' male, perché l'abbiamo sentito anche la telecronaca, 9,79 poi sono diventati 9,80.
Vabbè, ma lì sono degli aggiustamenti tecnici, cioè, poi detto francamente poi cambia poco, perché pensate soltanto che questo 9,80 vuol dire aver battuto Bolt nell'ultima Olimpiade, vuol dire aver raggiunto il figlio del vento Carl Lewis. Ma mi riagganciavo una cosa, poi Pepe si butta giù, ma lasciamo stare, ma forza, ha detto una cosa meravigliosa, cioè quella della sacralità della maratona è una cosa diversa, cioè entrare al Panathinaiko di Stefano Baldini, dove tutto era cominciato, è qualcosa di straordinario, assolutamente, deve rimanere anche quella nel cuore. Questa è una cosa che, cioè, valla a scrivere, ma quando mai? Cioè, a distanza, voi pensate soltanto in 12 minuti e 4 metri, perché i 4 metri è la distanza tra la pedana del salto in alto con l'arrivo nella mezza curva dove andavano a defaticamento quelli dei 100 metri. Sì. Ma quando chi l'ha studiata? Spielberg, cioè, è una cosa mostruosa. Su Vanessa Ferrari, ha ragione Stefano, la stragrande, su una cosa pazzesca, perché Vanessa, mi riaggancio al fatto della divisione della medaglia d'oro dei Barshim e Tamberi, fecero una carognata a Londra a Vanessa Ferrari. La carognata è stata che lei era arrivata terza, ma poi per una questione di inserimenti o meno di difficoltà nell'esercizio il punteggio era da terza. Poi sono andate a trovare che il punteggio, lei aveva inserito minor coefficiente di difficoltà e hanno assegnato la medaglia di bronzo alla russa e lei l'ha persa. E quella è una carognata, cosa che invece non hanno fatto adesso, perché l'hanno fatta, cioè dividetela, perché volete la medaglia d'oro tutte e due o volete fare uno spareggio, un argento e un bronzo, e un argento e un oro. Questo vuol dire, passatemi il termine di retorica ignobile, ma questo è lo spirito olimpico. Dall'altra parte sì, è stata una vera e propria carognata nei confronti di Vanessa Ferrari.
Assolutamente. No, Giovanni, mi ricollego. Prego, prego, Stefano, vai.
No, volevo dire, visto che ci sono qua Pepe e Giovanni, a raccontare una cosa, secondo me, abbastanza divertente sulla medaglia di Tamberi. Il miglior risultato nel salto in alto alle Olimpiadi, prima di quest'oro di Tamberi, risaliva al 1968. E l'aveva ottenuto Giacomo Crosa, che è stato un nostro collega, sì, a volte diciamo anche un po' ingombrante, e insomma ce lo possiamo un po' tolto, come dire, ecco, Giacomo, con tutto l'affetto che possiamo avere. Ma siccome lui a tutte le Olimpiadi gufava l'italiano perché facesse meglio di sesto, e stavolta si deve inchinare.
Ragazzi, ha gufato dal 68,
ma adesso vi svelo una cosa, io da questa mattina provato a farlo intervenire, non ci sono riuscito, l'ho praticamente marcato a stretto da questa mattina. Yeah. Però non ci
lui ha evitato.
Mi mando un caro
saluto. Ma Marco era impegnato con noi, perché noi siamo riusciti a trovarlo. Vedi? E siamo riusciti a intervistarlo. C'è una sua intervista su Sportmedia.it con cui si complimenta anche con Tamberi, sottolinea come è riuscito a raggiungere la medaglia. senza pubblico, senza pubblico, ma l'ha raggiunta.
Pare che l'hanno pare che l'abbiano visto allo stadio dei Marmi a provare.
Grande,
adesso
grande.
Fa troppo caldo, dai, è impossibile, fa veramente troppo caldo.
No, però io mi volevo ricollegare a una cosa che aveva detto Giovanni Bruno all'inizio, no, su Jacobs, impensabile. In effetti un po' quello, io adesso non so voi come vi siete approcciati vedendo la gara ieri, però uno dice, vabbè, già che è arrivato l'italiano in finale c'è grande contentezza. Perché lì quella è una disciplina dove, insomma, abbiamo visto mostri sacri nel passato che appartengono ad altre nazioni, no? Giamaica, America, Canada, cioè come per dire, noi non c'entriamo nulla. Invece,
infatti,
ieri
sono curiosa da sapere,
è stata
da
quella
Stefano,
la cosa che più ha colpito, non so se
l'effetto
se questo,
mediatico,
no?
Della vittoria di Jacobs.
Giovanni.
Allora c'è un'analisi da fare molto importante, ed è quella che secondo me, diciamo, in questi anni, in questi ultimi due anni, praticamente Jacobs era alle spalle del concetto mediatico di Filippo Tortu. Filippo Tortu sarà un po' la pubblicità, sarà un po' che lui comunque era l'uomo che aveva battuto, aveva superato Mennea, il famoso record dei 10 netti, era sceso sotto, quindi bene o male era lui, anche se sapete perfettamente che Filippo Tortu non è in forma, ci sta arrivando piano piano, perché bisogna essere perfetti nel giorno perfetto, e lui ha fatto un 10-10, un 10-12, bravo, ma stiamo lì. Però aveva, tra virgolette, oscurato mediaticamente Jacobs è uscito fuori dall'indoor quando si è visto realmente l'esplosività che aveva. Poi ha cambiato il concetto dell'allenamento passando su Paolo Camossi e quindi cambiando completamente è come se tu hai un cavallo di razza, lo scopri tardi e incominci a metterlo veramente in riga. In più devo dire anche su un concetto di storia alle sue spalle che gli è servito molto, il mental coach, ormai dobbiamo girare pure in metropolitana col mental coach, e lui gli è servito veramente tanto, eccolo lì. Però,
lei è una donna,
sia Nicoletta Romanazzi, sì. La realtà è che secondo me è stato importantissimo forse per lui capire la potenza che poteva ancora esprimere. Per noi comune mortali eravamo già contenti di vederlo in finale, un italiano in finale non è mai esistito dal 1896, quindi caspita, ce n'abbiamo uno in finale. Era arrivato, attenzione, terzo alle spalle degli altri due nella semifinale, quindi diciamo sulla carta ne aveva già due davanti, più i tempi degli altri, anche se non erano perfetti in semifinale, ma i personal erano nettamente migliori del suo. Quindi io per questo sono andato a fare questo ragionamento, e poi per capire se ce la faceva da un punto di vista fisico a reggere una cosa del genere, perché non sono abituati, almeno i nostri, rispetto magari a chi li fa di più, vedi gli americani e tutto quanto il resto, magari si sono consumati. Il cinese, come ho detto anche l'altro, lo stanno ancora cercando e aveva talmente fatto un'esplosione nelle semifinali che veramente l'hanno raccattato dopo.
Stefano,
capito?
Ma infatti c'è il trucco, no? Che parti piano e poi esplodi.
Perché infatti il commentatore, io lo confesso, mi sono appassionato guardando, ma non sono un esperto della disciplina. Quindi ieri quando è partito il cronista diceva non ha fatto una buona partenza. Ho detto vabbè, però è arrivato
finale,
benissimo.
Sì, esatto.
Marco, posso approfittare?
Prego,
faccio
prego,
una domanda,
baby.
Così mi interessa anche sapere l'opinione di Stefano e di Giovanni. A me ha colpito molto l'autocontrollo di Jacobs in occasione della falsa partenza, mentre tutti gli altri si sono mossi di conseguenza, lui è rimasto fermo sui blocchi. Non so se è stata una cosa che ha colpito anche voi.
Allora dai, Stefano, poi sento Giovanni. Stefano.
Beh, sicuramente come dire, una conferma di una serenità, perché poi diciamo per raggiungere delle performance del genere, e qui evidentemente entra in ballo anche il discorso del mental coach, bisogna avere una grande concentrazione e una grande serenità. Comunque, al di là di queste due medaglie che sono veramente storiche, è un gran momento per l'atletica italiana, perché comunque ci sono un sacco di giovani, quasi tutti a queste Olimpiadi si sono migliorati, anche se si sono fermati in semifinale o magari non l'hanno neanche raggiunto, e tutto questo secondo me ha un nome, si chiama Antonio Latorre, che è il nuovo CT della CT nazionale da un po', che ha costruito anche prendendo, diciamo, lo slancio di quello che aveva fatto Stefano Baldini con i giovani, che è stato per un po' responsabile della squadra giovanile, e costruito anche un ambiente sereno. Ed è stato così anche un po', secondo me, imbarazzante quando davanti alle telecamere della Rai
Stefano, che
lo voleva cacciare, perché lo ha detto anche nell'intervista oggi l'attore, ho letto quella del Corriere della Sera, non ha detto una parola ed è intervenuto Malagò dicendo che alla Torre bisogna fare un monumento. Adesso voglio proprio vedere se dopo queste Olimpiadi May, che peraltro ha tutto la maggioranza del Consiglio contro, insomma, che non sta gestendo proprio benissimo questa federazione, avrà il coraggio di allontanare questo uomo di sport e di cultura. Io lo affianco come genere di personaggio, anche se è molto più riservato, a Mauro Berruto, che è stato uno dei coach della nazionale italiana di pallavolo, grande intellettuale, scrive sul Foglio, persona sempre interessante da ascoltare.
Giovanni Bruno.
Niente, sottoscrivo quello che ha detto Stefano, cioè nel senso, una costruzione che parte da lontano, questa dell'atletica. Sulla questione della partenza è proprio, l'ha spiegato la dottoressa Romanazzi, cioè nel senso, assolutamente ci hanno lavorato sopra su questo, e lui la sua tranquillità lo si è vista anche con le interviste. Tu avevi a fianco un pazzo sclerato, Gianmarco Tamberi, e Marcel Jacobs, che parlava come se fosse uscito dal cinema, che gli facesse, come gli è piaciuto il film, era molto bello, molto piacevole, mi è sembrata una cosa particolare, gli attori sono stati fantastici. Ecco, sulla questione atletica ha perfettamente ragione Stefano, cioè si è costruito finalmente, ricordiamo che abbiamo passato di periodi bui, terribili. Ora, quello che ha detto anche Giovanni Malagò è importante da valutare col concetto degli ius soli, perché chiaramente ci hanno lavorato tantissimo nazioni come la Gran Bretagna e come la Francia per ricostruire con le nuove generazioni, passatemi il termine, colorate, perché così che è normale che sia, sono quelli che vivono adesso in Italia e ci danno una mano su tanti punti di vista, e quindi secondo me bisogna lavorare su quello. Se noi vediamo adesso la pedana del disco, c'è una ragazza che si chiama Daisy che ha passato i guai suoi nel 2018, o se pensiamo a Yeman Krippa che ha fatto un ottimo 10.000 metri, se pensiamo ma anche alle cose belle tipo il nome di Luminosa Bogliolo che ha fatto il record del salto dei 100 ostacoli, sono tanti piccoli tasselli che ci fanno gioire e secondo me va molto bene, una nuova Italia, ma viva Dio, in un'estate, e qui richiamo a questo momento Pepe, che abbiamo cominciato ad apprezzarla vedendo una nazionale di calcio di Mancini, vedendo Berrettini a Wimbledon.
Come no.
Ci distraiamo, ma viva Dio che ci possiamo distrarre.
No, assolutamente.
Ma io volevo sapere da Stefano, la parte della la comunità italiana, ecco, che sta in America, è contenta, ha festeggiato queste
medaglie d'oro? Come l'hanno presa lì, ma soprattutto anche come è stato trattata, come è stata trattata, perché leggo nei social adesso che insomma gli inglesi sono un po', posso usare questo termine, stanno rosicando in maniera pazzesca, cioè sto leggendo loro,
e prima si arrabbiano i francesi e poi si arrabbiano gli inglesi,
Stefano.
Ma lasciamoli rosicare gli inglesi. Ovviamente tutti i miei amici italiani qui a New York hanno tutti fatto post, sono tutti gasati, insomma, come dire, dopo una giornata del genere ti senti ancora più orgoglioso di essere italiano se sei all'estero. Poi, come dire, le insinuazioni degli inglesi gliele lasciamo, problemi loro, insomma, non problemi nostri. Tornando al discorso di prima, a Rio l'atletica fu disastrosa, solo contro prestazioni. Qua invece la maggior parte dei ragazzi si sta migliorando.
Pensate che dopo questa, allora, un grande, diciamo, merito a tutti e due questi atleti, no? Però visto che questa disciplina qui dei 100 metri per noi è stata una cosa, come diceva prima anche Giovanni, impensabile, no? Una vittoria di questo tipo, ecco, può avere un effetto
una propaganda,
avvicinare un po' di più i ragazzi a questo tipo di disciplina, vi chiedo. Pepe, parto da te che sei un appassionato come me di corsa, noi corriamo non cerchiamo la velocità, no, la resistenza, forse non abbiamo più manco quella, però ci proviamo, Pepe.
La speranza è sicuramente questa. Di solito i grandi successi fanno da traino a livello e contribuiscono a far crescere il movimento. Questo di sicuro. C'è da dire che l'atletica è una disciplina severa, difficile, richiede sacrifici, richiede impegno. Chiunque di noi abbia, a volte penso che chiunque di noi abbia giocato a pallone da ragazzo, si ricorda quando si giocava la domenica mattina, che sabato sera si usciva e si stava in giro e si tornava a casa. Se fai atletica e l'indomani hai un 100 metri piuttosto che un 800, un 1500 o un 5000, sabato sera te ne stai in casa. È una disciplina molto severa, non ti regala nulla, ti insegna tantissimo. Io sfortunatamente non riesco ancora a passare questa passione a mia figlia, ma ci provo e spero un giorno di convincerla. Poi sicuramente, ripeto, questi exploit fanno da traino.
Io gli ho comprato le scarpette, caro, ci stiamo provando.
Ti sei portato avanti.
Ci sto provando. Giovanni Bruno, che ne pensi?
Penso che dobbiamo ripartire molto dalla scuola, come sempre. Queste sono cose che servono per costruire di sicuro la base. Quello che diceva Stefano è vero, cioè nel senso che noi abbiamo vissuto a Rio il periodo più buio in assoluto dell'atletica, non ce n'era nessuno. Qui stiamo cominciando ad avere tanti giovani. Allora il giovane chiama il giovane, l'esempio porta l'esempio. Allora se noi cominciamo a fare delle cose serie anche a livello scolastico, ma lo diciamo ormai da tanti anni, ormai non ci credo più, portando un qualcosa, allora possiamo cominciare a costruire. Non dimentichiamo che in questo momento la nazionale inglese è in calo mostruoso, ma ha costruito tantissimo per arrivare alla situazione perfetta quando hanno ospitato i Giochi Olimpici del 2012 e hanno vissuto di rendita anche su Rio. Se voi pensate che gli inglesi avevano conquistato 65 medaglie a Londra e 67 a Rio, adesso stanno, mi sembra, a 34, stanno comunque messi bene, ma è tutto quel movimento che hanno incominciato a costruire con i Giochi Olimpici in casa. Dobbiamo ragionare su questo, un pochino quando avremo i Giochi Olimpici in Italia a livello invernale dovremmo costruire qualcosa che invece non stiamo facendo. Penso che Stefano sia completamente d'accordo con me per il fatto che, per esempio, pensate soltanto allo sci nordico, che disastro è in questo momento, e lo si vede col cannocchiale il futuro.
È vero. Stefano, da te vi sto per salutare.
Concordo pienamente con Giovanni. Il tema, comunque, appunto, come ha sottolineato lui, è quello della scuola. La passione per lo sport nasce a scuola. E purtroppo su questo la scuola italiana è indietro, le palestre sono spesso male organizzate, magari a volte anche i professori non sono particolarmente motivati e gli insegnanti delle altre materie spesso anche già alle scuole medie dicono: ah, mi raccomando, quest'anno c'è l'esame di terza media, non perdete troppo tempo a andare in piscina, al campo di atletica.
Ma invece guarda che spesso aiuta, quando tu sei impegnato tanto nello sport, poi va bene anche a scuola perché hai meno tempo per studiare, quindi quello che hai te lo devi far bastare e devi far anche bene, e solitamente aiuta.
Hai straragione, ma ti aggiungo solo un altro. Prego. Ti aggiungo solo questo dato che secondo me è importantissimo. Lo sport, l'avete visto adesso, serve tantissimo per la concentrazione, serve tantissimo perché ti impari il sacrificio e la fatica.
Esatto.
Cioè i ragazzi adesso con cellulari, computer e Wikipedia ci mettono un nanosecondo a trovare quello che almeno io anziano rispetto a voi facevo e studiavo sui libri nel vero senso della parola, e la fatica non esiste più. Questo è il concetto di base. La fanno gli sportivi e lo sport insegna quello, soprattutto a concentrarsi. Pensate che cosa vuol dire il judo, quando tu sali quattro volte sul tatami per affrontare un avversario e quattro avversari diversi se vai avanti, o la scherma che passi dai 32esimi in una sola giornata a un'ipotetica finale. Quella è una fatica di concentrazione fisica.
Bestiale.
È la pazienza che manca oggi, perché lo sport è raggiungere l'obiettivo con pazienza, passo dopo passo, allenamento dopo allenamento, e quello oggi è un discorso da d'anziani qua.
No,
anche filosofici, perché c'è il tutto oggi, subito.
Oggi, oggi si brucia tutto lo sport,
perché si cerca subito immediatamente il risultato, e questo secondo me
ti porta a quello, l'atletica, sì, a costruire giorno dopo giorno.
Esatto. Sentite, ho proprio in 30 secondi una domanda di un ascoltatore che ci chiede, è molto tecnica, ve la rigiro, cioè tecnica. Lui dice: secondo voi può scendere ancora Jacobs come tempo?
Lo metto.
Stefano, può scendere a tuo giudizio? Addirittura lui...
La mamma ha detto adesso il record del mondo, insomma, mi sembra un viaggio molto in là. Sicuramente, insomma, ha fatto, certo, ha migliorato in un modo impressionante, ma probabilmente può anche migliorarsi ancora. Dove possa arrivare, non lo so. Adesso godiamo di questo, lasciamolo tranquillo.
Giovanni, Bruno?
Sì, io non lo so, il record del mondo, no, penso di no, penso che possa scendere ancora per un fatto che non si sa che limiti ci sono, ma sì, non lo so, guarda, mi cogli totalmente impreparato per una questione che io non avrei scommesso un euro sulla sua vittoria, per cui non posso dire che fa il record del mondo o cose di questo genere. Io diciamo, accontentiamoci di questo, intanto abbiamo portato a casa la storia, e sulla storia possiamo costruire un qualcosa. Cioè, non dimentichiamo che il signor Menneo, il signor Berruti, ma partiamo che uno degli ultimi arrivare in semifinale, si chiama Stefano Tilli, cioè dobbiamo ritornare indietro a 1984. Quindi noi stiamo godendo adesso di una situazione altro che invidia degli inglesi, ma mettici dentro anche gli americani, Stefano lo sa benissimo che cosa vuol dire nella vela, visto che lui è un maestro in questo, quanto gli rode se Luna Rossa è andata in finale rispetto a Ben Hesley e agli inglesi, e come hanno maciullato gli americani anche se con un incidente. Rendiamo, noi siamo i soliti visti dagli inglesi da colonizzare, e stavolta abbiamo colonizzato loro.
Pepe, chiudiamo. Pepe Ferrario.
Spero che abbia ragione la mamma. Hanno sempre ragione.
Grande,
bellissima chiusura.
Bellissima chiusura, sì, bellissima.
Sì. Bravo Pepe.
Grande Pepe. Giovanni, Bruno, noi ti ringraziamo tantissimo per essere stato con noi. Grazie.
Grazie a voi.
Grazie.
Ciao a tutti.
Ringrazio anche Pepe Ferrario.
Grazie.
A presto. Un abbraccio.
Ciao,
Stefano, grazie anche a te da New York.
Grazie.
Ma Stefano, continui a correre, sì.
No, non corro più attacchi fisici. Adesso ho comprato una bicicletta giusto per rientrare un po' dallo stato di forma post lockdown, che è stato veramente dannoso.
Mi hanno detto che la bici è, diciamo così, il passaggio successivo dopo la corsa, quindi magari più avanti ci proveremo.
È meno traumatica,
è vero. Stefano, ti abbraccio tanto e grazie naturalmente.
Grazie, un saluto.
Ciao, buon lavoro.
Un abbraccio a Stefano Vegliani.